Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono e di Roberta Maccaroni in console per questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere. Oggi partiremo con questa giornata del 16 ottobre, giornata sempre dedicata alla giornata mondiale dell'alimentazione, che a Roma significa anche commemorare la fondazione della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, fondata per appunto il 16 ottobre del 1945. Nella seconda parte della trasmissione poi invece ci occuperemo di un nuovo rapporto e di una campagna collegata, presentata da Save the Children proprio ieri, un rapporto dal titolo Bambini e Armi, l'istruzione per combattere la guerra, e con la quale presentazione Save the Children rilancia la campagna internazionale Riscriviamo il futuro. E proprio in coda di trasmissione ricorderemo anche un importante invece colloquio internazionale a livello quindi più culturale, e vedremo di che cosa si tratta. Cominciamo con ordine, come dicevamo, oggi si celebra la giornata mondiale dell'alimentazione. L'impatto del cambiamento climatico e della bioenergia sulla sicurezza alimentare mondiale ne è il tema. Proprio in queste ore, in questi momenti, si stanno tenendo i discorsi, tra i quali anche la lettura del messaggio ufficiale del Santo Padre di Benedetto XVI, letto dall'osservatore permanente della Santa Sede presso la FAO e anche presso il PAM e l'IFAD, Monsignor Renato Volante. Per quanto riguarda proprio il tema specifico, come dicevamo, l'impatto del cambiamento climatico e della bioenergia sulla sicurezza alimentare mondiale e anche sulla importanza e utilità di questo tipo di appuntamenti, tanto più in situazioni di crisi come quelle attuali, e anche in collegamento con, forse ricorderete, quell'importante summit internazionale che ci fu, incontro al vertice proprio che ci fu in giugno alla FAO, forse ricorderete, a inizio del mese di giugno, oltre 40 tra capi di Stato e di Governo si ritrovarono a Roma proprio per discutere delle problematiche, in quel caso specificamente relativamente all'aumento dei prezzi dei beni alimentari. Ecco, dove si è rispetto agli impegni che furono presi in quelle giornate? E abbiamo posto queste domande ad un'esperta proprio della FAO, ad Astrid Agostini, economista ambientale del Dipartimento Gestione Risorse Naturali e Ambiente, impegnata in particolare nel gruppo di studio sui cambiamenti climatici e bioenergie per l'appunto della FAO. Ascoltiamo insieme l'intervista.
Noi abbiamo una grande opportunità con questa giornata dell'alimentazione di riflettere su queste grandi sfide che abbiamo, che sia il cambio climatico e la crescita della bioenergia. E come sappiamo il cambio climatico è un fattore che ci affetta tutti, proprio tutti, però vediamo anche che rischi più grandi ci stanno, sta lì per i poveri, quelli che hanno la minore possibilità di adattare proprio la vita, lo stile di vita e le scelte della vita a quegli impatti che avranno e vedranno con il cambio climatico. Perché vediamo che senz'altro ci saranno grandi impatti sulla disponibilità dell'acqua, anche della qualità della terra e della biodiversità, e questo soprattutto è una grande sfida per chi è dipendente di queste risorse e soprattutto chi è dipendente di poche di queste risorse, quindi non ha possibilità di cambiare l'uso quando si cambia la situazione.
Rispetto a giornate come queste che si ripetono diciamo annualmente, anche qui proprio una domanda relativa alla sua esperienza personale, quindi all'efficacia che hanno queste giornate.
È necessario avere un'occasione anche annuale come questo giorno mondiale dell'alimentazione di ripetere proprio le sfide sulle quali dobbiamo lavorare in continuazione, perché questo problema dell'alimentazione, della insicurezza alimentare è uno che ci segue, come sappiamo. Ci sono ancora più di 900 milioni che non hanno abbastanza da mangiare, è una sfida che continua, e nonostante ci stiamo lavorando ci sono stati tanti progressi, passi avanti, comunque ci sono sempre delle nuove sfide e soprattutto adesso abbiamo proprio la realizzazione e stiamo lavorando su queste sfide di cambio climatico, che è una sfida che ci durerà nei prossimi decadi, e più immediatamente questa sfida della bioenergia, che è un mercato che sta proprio crescendo molto rapidamente.
In occasione dell'incontro internazionale alla FAO del giugno scorso, i principali capi di Stato e di Governo dei paesi, diciamo, quantomeno quelli più ricchi del mondo, hanno preso impegni importanti a livello economico proprio in direzione della crisi che si stava discutendo in quei giorni, in particolare l'aumento dei prezzi dei beni alimentari. Ecco, che ne è di quegli impegni oggi, che si vive una fase, lo sappiamo, in particolare una crisi finanziaria, una fase difficile per l'economia mondiale? Ecco, che ne è di quegli impegni che erano sostanziosi per il bene della cooperazione e dello sviluppo?
Sì, durante il vertice si è parlato di tanti investimenti anche nuovi, si è parlato di un ulteriore 18 miliardi di dollari che dovevano essere investiti proprio nella cooperazione internazionale agricola per aumentare la produzione, per anche aiutare direttamente i più poveri con interventi umanitari. Senz'altro, se viviamo come adesso un clima di incertezza nei paesi, anche nei paesi industriali, c'è sempre il rischio che c'è meno volontà, meno capacità anche di investire nella cooperazione internazionale, quindi sarà da vedere come questa crisi andrà a finire, come possiamo gestire questa crisi e se veramente anche con i tempi che erano previsti durante il vertice si riesce a mettere a disposizione questi soldi proprio per la cooperazione.
Su queste tematiche, proprio nei giorni scorsi, lo stesso direttore generale della FAO, Jacques Diouf, ha avuto modo di esprimersi. Ecco, vuole aiutarci a ricordare i punti principali e in che occasione ha avuto modo di dare appunto questo quadro generale, il direttore generale?
Noi abbiamo avuto la possibilità di lanciare il rapporto annuale della FAO, che quest'anno all'inizio di ottobre è stato lanciato proprio sulle tematiche della bioenergia e soprattutto sui biocombustibili. E questo rapporto ha segnalato l'importanza di rivedere le politiche e i sussidi ai biocombustibili, perché ha analizzato quali sono le opportunità e le sfide che si legano a questo nuovo mercato di bioenergia che sta in crescita rapida. E abbiamo visto che è proprio questa crescita molto rapida, che è una crescita artificiosa, perché è stata spinta proprio dalle politiche, soprattutto nei paesi industrializzati, che ha creato certi problemi soprattutto per la sicurezza alimentare, perché abbiamo, come è stato discusso ampiamente, ha contribuito questa crescita anche all'aumento dei prezzi dell'alimentazione, e questo ovviamente è stata una sfida particolare per chi ha meno risorse per pagare proprio per il cibo. Come sappiamo, molti dei poveri spendono più che la metà del proprio stipendio, del proprio income sul cibo, e quindi non hanno la possibilità di aumentare queste risorse e di nutrirsi bene, e quindi abbiamo un problema di sicurezza alimentare. Però allo stesso tempo la crescita dei prezzi può essere anche una grande opportunità, perché comunque è una nuova fonte di investimento nel settore agricolo, e tre quarti dei poveri nel mondo vivono nelle zone rurali e dipendono soprattutto dall'agricoltura come motore dell'economia, e quindi una spinta di investimenti in questo settore può essere una grande opportunità. Quindi l'importanza del settore delle bioenergie è di farlo bene, di spingere proprio sulle tecnologie sostenibili, perché come abbiamo visto anche dal punto di vista di sostenibilità ambientale ci sono grandi differenze tra diverse tecnologie, tra diversi posti dove si producono questi biocombustibili, e quindi le politiche devono spingere in un modo sostenibile la crescita di bioenergia, ma non una crescita artificiosamente rapida come l'abbiamo visto, che poi anche avere questi impatti negativi sulla sicurezza alimentare.
Ancora una volta, rispetto anche alla domanda che ho fatto a inizio collegamento, l'utilità anche degli appuntamenti, avevamo parlato della giornata mondiale dell'alimentazione, rispetto a quell'importante incontro, ripeto, un summit internazionale, hanno partecipato oltre 40 tra capi di Stato e di Governo, oltre 180 paesi rappresentati. Una volta però spentisi i riflettori, voi ovviamente come esperti proprio delle singole aree di intervento, di azione della FAO, ovviamente continuate a lavorare. Qual è però la sensazione a livello di attenzione internazionale e proprio di utilità fuoriuscita da quel specificamente da quell'appuntamento di giugno, qual è la sensazione che ha contribuito, sta contribuendo, c'è comunque sia un fenomeno utile che è stato smosso da quell'appuntamento di giugno qui a Roma?
Noi vediamo senz'altro questo appuntamento di giugno, quel vertice ha spinto molto la coscienza di quanto siano importanti queste tematiche e quanto è necessaria una risposta a livello internazionale, e questo ovviamente per il nostro lavoro è di una importanza assolutamente primaria, perché noi lavorando a livello internazionale, avendo proprio i paesi che dichiarano nella dichiarazione di questo vertice dell'importanza di agire insieme a livello internazionale per confrontare alcune di queste sfide, è un'importanza molto, molto grande. Questo non vuol dire che questi vertici possano risolvere tutto, ovviamente il vertice è sempre un'occasione dove c'è tutta l'attenzione, poi va seguito dalle attività specifiche, proprio degli investimenti nei paesi, tutto. Senz'altro una volta che va spento il faro, sì, c'è meno attenzione di proprio in questi 3 giorni, però soprattutto se abbiamo le dichiarazioni, se abbiamo i risultati, se abbiamo quello che hanno promesso i paesi di fare, di seguire, e avere anche se abbiamo anche un mandato di andare avanti su certe tematiche, questo è una grande, è molto importante per il lavoro a livello internazionale, anche nei propri paesi, per poi confrontare queste sfide che si sono identificate.
E questa era la testimonianza di Astrid Agostini, economista ambientale del Dipartimento Gestione Risorse Naturale e Ambiente, impegnata in particolare nel gruppo di studio sui cambiamenti climatici e bioenergie in questa giornata mondiale dell'alimentazione. Giriamo pagina, come detto a inizio trasmissione, siamo felici di avere questo collegamento importante con Save the Children Italia, di cui anche parleremo. Perché? Perché è stato presentato nella giornata di ieri un nuovo rapporto dal titolo Bambini e armi, l'istruzione per combattere la guerra. Sono oltre 70 milioni i bambini e le bambine nel mondo che non hanno accesso all'istruzione. Che cosa lega questi due aspetti, quindi armi e istruzioni? Questa sarà una delle domande che faremo al nostro ospite. Voglio però prima dirvi che questa presentazione del rapporto rilancia per Save the Children la campagna internazionale Riscriviamo il futuro, che è stata avviata 2 anni fa in tutto il mondo, con l'obiettivo di portare a scuola e dare un'educazione di qualità a 8 milioni di bambini e bambine che vivono in nazioni colpite o reduci da conflitti armati. Questo per quanto riguarda la presentazione. E allora noi siamo, ripeto, felici di avere con noi il direttore proprio di Save the Children Italia, Valerio Neri, a cui diamo il benvenuto. Ringraziamo Valerio Neri di essere qui con noi. Ecco, parliamo innanzitutto del rapporto, ecco, che è stato presentato, Bambini e armi, l'istruzione per combattere la guerra.
Grazie, buongiorno a tutti. Questo rapporto, come lei diceva, noi è il terzo anno che, e forse l'anno conclusivo di Riscriviamo il futuro. Quest'anno quindi facciamo l'ultimo sforzo per portare a scuola, ci eravamo proposti 8 milioni di bambini, siamo arrivati a 6 milioni, 2 scuole al giorno, tengo a sottolinearlo, in questi anni, in questi 2 anni di lavoro. Ma ora dobbiamo arrivare alla fine, a questo nostro obiettivo degli 8 milioni, quindi rilanciamo quest'anno in maniera molto forte. Ma per rilanciare, ogni anno noi cerchiamo di focalizzarci non solo sulle cose che abbiamo fatto per rendere conto alle tante persone che in questi anni ci hanno aiutato a farle, ma anche per segnalare ogni volta un aspetto particolarmente critico. L'anno scorso abbiamo segnalato bambine ed educazione, quest'anno abbiamo voluto segnalare armi e bambini, perché dobbiamo purtroppo ricordare che proprio coloro che hanno in mano le sorti dell'educazione in questi paesi in guerra, quando diciamo paesi in guerra intendiamo, immaginiamo subito Afghanistan, Darfur, Sudan, sono paesi cioè dove la guerra non riesce mai a finire, è endemica in qualche modo, e dove appunto sono milioni e milioni, 37 milioni di bambini di questo tipo di paesi senza educazione. Ebbene, proprio i grandi donatori del mondo, cioè i grandi paesi ricchi del mondo, il G8, cioè compresa l'Italia, che sarebbero quelli che dovrebbero, e non fanno mai abbastanza, ma dovrebbero spendere più in educazione allo sviluppo, all'educazione proprio in questi paesi, e spendono, ripeto, assolutamente troppo poco, ebbene sono gli stessi paesi che però esportano in questi, anche in questi paesi in guerra, le armi, e particolarmente le armi leggere, che leggere sarebbe sembra una presa in giro, perché sono leggere nel confronto alle armi pesanti, nel senso che possono essere purtroppo imbracciate anche dai bambini, ma leggere non sono affatto negli effetti, perché sono armi come le armi normalmente che uccidono, ma uccidono due volte, uccidono la persona colpita, ma uccidono anche il bambino soldato a cui queste armi orrende vengono messe in mano.
Ecco, allora, direttore, una domanda, perché lei giustamente parlava delle guerre quasi quasi endemiche in alcuni paesi, purtroppo, però sembra quasi che sia anche endemico questo costume, perché in fondo di questa esportazione non è la prima volta che se ne parla.
Assolutamente non è la prima volta, perciò è ancora più grave, nel senso che, scusate la durezza con cui lo dico, però organizzazioni come la nostra, come Save the Children e come altre, parlano un po' nel deserto, c'è un'ipocrisia di fondo che va denunciata, è inutile, i governi, anche l'Italia, è inutile che da una parte fa qualcosa di buono, e mi tocca dirlo, troppo poco, e dall'altra si dimentica che esporta armi anche in paesi come l'Eritrea, per dire, la Somalia, paesi dove non solo c'è uno stato di guerra, ma dove non c'è uno stato di diritto, dove i diritti umani non sono rispettati. Quindi va a esportare armi, nostre armi, fatte dalle nostre industrie, dai nostri operai, in paesi che non hanno nessuna garanzia. Un conto è esportare armi in America, Stati Uniti. Personalmente non sono d'accordo con la politica delle armi degli Stati Uniti, ma questi sono affari diversi, comunque è un grande paese democratico che ha le sue leggi, ha le sue modalità, un conto è esportarle in Somalia, per certo, dire, o in Eritrea. Ecco, e questa denuncia noi oggi facciamo una denuncia dove abbiamo dato dati per cui si vede che i paesi in guerra endemica, chiamiamoli così, fragili, spendono tre volte tanto quanto servirebbe a risolvere tutti i problemi dell'educazione presso i loro paesi, in armi. E dove spendono queste armi? Comprandole magari proprio dall'Italia o dalla Francia o dall'Inghilterra o dall'America, gli stessi paesi G8 che dovrebbero risolvere, o dicono di voler risolvere, dicono di aver capito qual è il problema di questi paesi e di voler risolvere l'educazione in questi paesi.
Direttore, chi volesse leggere proprio il rapporto, come può fare tra i nostri ascoltatori, chi volesse appunto approfondire gli argomenti?
Collegandosi al nostro sito, che è molto semplice perché è il nostro nome, quindi www.savethechildren, ricordiamoci che in inglese, quindi è savethechildren, tutto attaccato.it. Mentre chi volesse aiutarci a portare a scuola i bambini anche in questi paesi, ci volesse veramente dare una mano tangibile, potrebbe farlo molto semplicemente con una telefonata, con un numero telefonico da digitare sul cellulare oppure dal numero di casa, 48545, e sono solo 2 euro, però vorrei ricordare che 2 euro nelle nostre scuole in Sudan pagano libri, più esattamente quaderni e penne e matite per 10 bambini, 2 euro e noi portiamo a scuola 10 bambini, quindi chiunque lo volesse fare proprio in questo momento ci darebbe una grande mano. Se lei mi permette, lo ripeto, 48545.
Non solo glielo permetto, ma lo ripeto anch'io, 48545, 2 euro. Tra l'altro voglio anche ricordare, a conclusione di questo collegamento col direttore di Save the Children Italia, Valerio Neri, che sono tanti i personaggi che hanno voluto dare il concreto sostegno alla campagna Riscriviamo il Futuro, tra i tanti, ma sono veramente tanti, quindi ci scusino quelli che non sono citati, ma Giobbe Covatta, Alessandro Baricco, Raul Bova, Andrea Camilleri, e a livello internazionale, tra l'altro, la stessa campagna ha avuto appoggio, tra gli altri, di Kofi Annan, di Antonio Banderas, quindi c'è di tutto.
E altri ancora, lei giustamente ha detto, non li vuole dimenticare, ma ce ne sono tanti. Sì, è molto bello, è un movimento, stiamo cercando di generare un movimento di attenzione rispetto a questo problema.
E sappiamo anche che il coinvolge naturalmente personaggi famosi, che del resto non si farebbero coinvolgere se non fossero anche convinti dell'iniziativa, significa anche molto proprio a livello di impatto rispetto poi al gente che magari sentendo, diciamo così, impegnarsi personalità di quelle tra le quali abbiamo nominato soltanto alcune tra quelle che sono impegnate, ecco, probabilmente hanno un effetto ancora maggiore. ore. In ogni modo, ricordo ancora il sito www.savethechildren, all'inglese giustamente savethechildren.it, questo appunto perché è la Save Italia. The Children Italia, di cui Valerio Neri è presidente.
È direttore generale.
Pardon, l'avevo detto bene prima, sì. direttore generale, naturalmente, direttore generale di Save the Children Italia. Ricordiamo il rapporto Bambini Armi, l'istruzione per combattere la guerra, la campagna Riscriviamo il futuro, ne continueremo a parlare anche in altre occasioni. Per il momento a lei e naturalmente a tutta Save the Children i migliori auguri sia per l'uscita di questo rapporto sia per la campagna. Grazie ancora.
Grazie tanto a voi, arrivederci.
E siamo così giunti alla fine del nostro appuntamento con Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere. Prima però di lasciarci voglio ricordarvi, come del resto avevo annunciato inizio trasmissione, un importante appuntamento che si terrà proprio domani e dopodomani, venerdì 17 e sabato 18, presso la Facoltà di Letteratura e Filosofia dell'Università di Roma Tor Vergata, che per l'esattezza è in via Columbia 1. E che cosa ci sarà? Ecco, ci sarà un importante colloquio internazionale sul tema religione, libertà e bene comune, organizzato dall'ASUS, che è l'Accademia di Scienze Umane e Sociali, che è stata tra l'altro anche ospite della nostra trasmissione già in passato, e dal Dipartimento di Ricerche Filosofiche dell'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata. È importante, tra l'altro, al colloquio proprio sabato 18 ottobre alle 9 sarà presente anche la dottoressa Tasnim Aslan, spero di averla pronunciata correttamente, l'ambasciatrice del Pakistan presso l'Italia, sul tema l'Islam e il dialogo religioso. E laddove c'è la parola dialogo, naturalmente siamo ben contenti di, diciamo così, dar spazio ad appuntamenti a cui appunto si parli di dialogo. Allora, ripetiamo, religione, libertà e bene comune è il titolo del colloquio internazionale che domani e dopodomani si terrà presso la Facoltà di Letteratura e Filosofia dell'Università Tor Vergata. Voglio anche ricordarvi che per ulteriori informazioni potrete collegarvi al sito www.asusweb.it. E con questo è davvero tutto, Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, torna puntuale giovedì prossimo, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di ascolto e di giornata con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.